Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia?
Certo, Lu, è il nostro centro maternità online, Mommy's Life.
Infatti, in questo centro troverete consulenze e corsi online con professioniste che si occupano di maternità e genitorialità.
Videocorsi, masterclass, webinar e soprattutto
Un supporto web chat 7 giorni su 7, dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera.
esatto, ancora una volta abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi.
Troverete tutte le informazioni ed il link a www.mamislife.com per entrare nella nostra piattaforma nelle note dell'episodio.
A presto!
Vi aspettiamo!
Ciao, io sono Manu
E io sono Lu.
e ti diamo il benvenuto a SOS Mamma.
Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità.
Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti interessanti. Ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le donne.
Ricordandovi che non siete sole.
Quindi, cosa aspettiamo?
Iniziamo! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di SOS Mamma, il podcast. Oggi sono qui con una nostra ospite che, a cui tenevo particolarmente, che segue già da un po' di anni e soprattutto mi affascina il fatto che fa un lavoro che è il mio, diciamo, pallino, quello che io inizierò, vorrei iniziare a fare, magari non esattamente nella sua nicchia, però molto simile, e poi vive come me all'estero. Sono qui con Francesca Dean, che lei è una Health and High Performance Coach. Ciao Francesca, benvenuta. Grazie
Ciao, grazie, grazie per avermi invitata, un piacere.
a te di essere qui. Come sempre, noi chiediamo ai nostri ospiti di iniziare a introdursi un pochino, di raccontarci la loro storia, e poi faremo due chiacchiere, ti farò qualche domanda.
Presentarsi è sempre difficile,
Sì, è
è
vero.
complesso. Sì, sono Francesca Dean, sono un Health and High Performance Coach e vivo a New York, sono mamma di tre bambini di 6, 4 e mezzo e 4 mesi, quindi fresca fresca, l'ultima arrivata. Sono un coach da ormai 5-6 anni, ma vengo dal mondo corporate in realtà, sono laureata in economia, ho fatto master a Londra per diventare chartered accountant e poi niente, ho avuto il mio risveglio e la mia transizione professionale, il desiderio di costruire, non avevo il desiderio di costruire qualcosa di mio, ma soprattutto di creare una carriera che fosse su misura per me. E quindi ho cominciato la mia transizione professionale e adesso servo centinaia di donne in percorsi di crescita personale e professionale, le aiuto anche a iniziare il proprio business, ovvero insomma supporto le donne in un percorso di riscoperta, ma con l'obiettivo di andare a trovare la strada per poter esprimere il loro massimo potenziale, qualsiasi questo sia.
Bellissimo, perfetto. Una cosa che mi affascina, prima di tutto tu lavori, cioè vivi in America, quindi abbiamo detto vivi a New York, che è una delle mie città preferite, e hai vissuto in un'altra delle mie città preferite in assoluto, che è Londra. Allora, tu da dove vieni in Italia? Eri sempre in una grande metropoli o una città più
No,
piccola?
assolutamente no. Vengo da una piccolissima cittadina, nemmeno un paese nel nord delle Marche, che si chiama Urbania, vicino Urbino, in cui ho vissuto per 18 anni praticamente non stop, nel senso che non vengo da una famiglia di viaggiatori o una famiglia in cui si facevano viaggi e vacanze, quindi veramente sono rimasta 18 anni praticamente lì. E poi ho vinto una borsa di studio per poter fare l'università a Roma, quindi mi sono spostata 18 anni a Roma. Dove ho vissuto per 9 anni e poi da lì Londra per 4 e adesso sono quasi 6 anni che sono a New York. Fate il conto e scoprite quanti anni ho
Non
praticamente.
importa, tanto non è importante. A parte che sembra, cioè tu per me sembri una ventenne, quindi non, poi non so, sicuramente ne hai qualcosa in più visto che hai iniziato a...
37, però
Ecco,
sì,
però
grazie.
comunque c'è stato uno shock culturale dal tuo paesino a Roma e poi da Roma poi a... Perché per quanto Roma sia una grande città, però probabilmente ci sono cose che comunque siano un po' diverse fra Londra e New York.
Assolutamente, Londra prima, assolutamente. Allora, il grande shock è stato sicuramente dal paese alla città. Mi ricordo, a parte che ero molto giovane, quindi a 18 anni, specialmente se non hai avuto esperienze di viaggio, di vivere in posti diversi, nemmeno per periodi limitati, cioè veramente è stato traumatico, poi ovviamente in maniera positiva, però è quel disagio forte che tu hai di sentirsi assolutamente non nel posto giusto, perché tutto quello che ti è familiare non c'è più, ci sono altri usi e costumi, benché voglio dire sia sempre l'Italia, ma così è, e quindi è un doversi riadeguare ed evolvere per poter appartenere, no, a quella nuova realtà. Io ricordo il primo mese che ho fatto a Roma, facevo fatica a mangiare, cosa che non mi caratterizza, nel senso che ho il problema opposto se proprio deve essere, perché è stato molto difficile. Però mi ha aperto, è uno di quei momenti sliding doors, no? Che ti apre poi tutto il resto delle opportunità che poi sono capitate nella mia vita e che mi hanno portato fino a New York. Certamente, tornando indietro, alla ragazzina che viveva nel paesino delle Marche, non avrei mai immaginato di essere qua. Tant'è che a volte ho questa, anche quando ancora cammino per New York, nonostante io sia 6 anni quasi che vivo qua, no? C'è ancora quel wow factor, e soprattutto quando sono lì dico, è come se vedessi Google Map e dove sono e dove ero, e dico, ma com'è possibile, no? Però sì, lo shock che c'è stato tra le Marche e Roma, e poi, vabbè, grande c'è stato tra Roma e New York, non è stato il fatto di vivere in una grande città, ma quanto la lingua, veramente ci sono a quel punto tradizioni diverse, modi di fare differenti, devi imparare a leggere tra le righe e a comprendere tutto un altro linguaggio non verbale, esatto, che, sì. Specialmente perché poi mi sono spostata per lavoro, quindi lavoravo in inglese, lavoravo con irlandesi, lavoravo con scozzesi, lavorando per una multinazionale, un po' con tutto il mondo, però di nuovo grandissima opportunità per crescere.
E poi, come dicevi tu, parlare anche la lingua, perché poi quella lingua che ci insegnano a scuola ovviamente non c'entra assolutamente nulla con quello che poi... Già il fatto che io vivo in Irlanda da una decina d'anni, faccio molta fatica a capire alcuni accenti irlandesi, faccio fatica a capire gli scozzesi, ma ancora parliamo, e poi tutti... Quindi è un po' come chi viene in Italia, impara l'italiano, poi ci sono milioni di dialetti, è un po' la stessa cosa. E per chi va all'estero, cioè, puoi stare anche una vita, ma si fa un po' fatica in questo senso. E tu poi sei diventata mamma, appunto da poco sei diventata mamma della terza tua bambina. E com'è stato vivere la tua maternità in America? Perché comunque... Allora, io l'ho vissuta in Irlanda, Manu in Francia, comunque c'è stata una grossa differenza, ma siamo sempre in Europa, comunque anche la distanza ha un po' aiutato, perché vabbè, la famiglia veniva, andava, quindi anche se poi c'è stato il lockdown, eccetera, però tu sei un pochino più lontana e la situazione in America è un po' diversa dalla nostra.
Sì. Sì, decisamente. Allora, la mia prima gravidanza, il mio primo bimbo è nato a Londra in realtà, perché poi noi ci siamo spostati a New York quando lui aveva 4 mesi, e Londra è stata un'esperienza bellissima, devo dire. Cioè, io poi confrontandolo anche con i sistemi e con le gravidanze successive, posso dire che è stata veramente un'esperienza bellissima, molto empowering, molto, molto naturale, anche solo il fatto che, per esempio, ci siano solo le midwives, no? Le ostetriche che ti seguono in tutto il percorso. Io non ho visto un dottore, cioè anche al parto, c'è molta cura della donna, della persona, o perlomeno questa è stata la mia esperienza. In momenti in cui si parla di violenza ostetrica in Italia molto forte, direi che è anche bene ricordare che non è così dappertutto e che le cose possono e dovrebbero cambiare. Poi sono venuta qua negli Stati Uniti, lo shock grande è stato il costo di tutto, perché a Londra c'è il NHS, quindi il Sistema Sanitario Nazionale. Io non ho speso un pound, una sterlina, per tutto il percorso che ho fatto. E mi è piaciuto anche molto il fatto che, adesso ti parlo del parto, poi di maternità dopo quello, però penso che sia anche interessante sentire questo, il fatto che ti facciano fare il minimo indispensabile, no? Cioè io ho fatto 3 ecografie nel corso di 9 mesi, ho fatto, cioè mi misuravano la pancia con il metro per capire se il bambino cresceva, non c'era bisogno di fare chissà quali procedure. Sono venuta qua dove, negli Stati Uniti, dove il sistema sanitario è privato, è basato sul sistema delle assicurazioni, è un business a tutti gli effetti, e tra l'altro la mia seconda gravidanza è stata una gravidanza complicata, per cui avevo bisogno di fare più ecografie perché avevo una condizione per la quale il bimbo non cresceva abbastanza nella pancia. Adesso c'è un nome in inglese, non la so la traduzione in italiano, quindi evito di dirlo, ma devo fare delle ecografie frequenti, però non tutto quello che mi hanno proposto di fare era necessario, quindi e ogni volta che andavi erano migliaia, cioè io ho speso, posso anche dirlo se vuoi, ma nonostante l'assicurazione paghi in parte il costo, per avere il secondo bambino noi abbiamo dovuto spendere $15,000 tra parto e visite, eccetera. Sembra il nostro cifre assurde, quindi non l'ho vissuta molto bene, perché venendo da un paese come l'Italia col sistema sanitario nazionale, Londra col sistema sanitario nazionale, è stato difficile. Terza bambina, ero già preparata a quello, quindi in qualche modo, come dire, ho lavorato sul mio mindset per approcciarlo bene. Questo a livello appunto di come ho avuto i bimbi. A livello di maternità, io non l'ho vissuto in Italia, per cui non ho un'idea di quello di come funzioni, cioè ovviamente sento le mie clienti, seguo profili su Instagram, quindi un pochino mi faccio un'idea, però non ho avuto un'esperienza personale. Diciamo che negli Stati Uniti costa anche quello, cioè la scuola pubblica, noi in New York in realtà siamo fortunati perché ci sono programmi che prevedono la scuola pubblica dai 3 anni, adesso noi ci sposteremo in New Jersey e la scuola sarà privata fino ai 5, cioè a 5 anni comincia a non pagare più. E si paga tantissimo, cioè si parla di migliaia di dollari al mese per ogni bambino, che è veramente tanto. Quindi anche quello è difficile, e per chi vuole fare una carriera, vuole lavorare, diventa, è vero che gli stipendi qua sono più alti, quindi tutto è proporzionato al costo della vita, però sicuramente c'è da mamma uno si chiede, ma vale la pena che lavori, o cioè se quello che guadagno poi deve andare veramente tutto in child care? La mia risposta sarebbe, vale la pena che lavori, vale perché poi per me sì, perché cioè, il mio lavoro è la cosa che è una delle cose...
La sanità mentale, insomma.
Sì, e che mi permette di esprimermi di più e mi dà grandissima realizzazione, quindi mi permette di essere ancora mamma migliore, per cui certamente farei quella scelta anche se ci andassi in perdita. Quindi sì, devi far fronte qua, comunque non c'è un welfare state, quindi come in Italia, e quindi quello è un pochino più complesso, però c'è grande facilità di connettersi con altre mamme, ci sono gruppi su Facebook, ci sono app, ce n'è una che è la prima che io ho utilizzato quando mi sono trasferita con Miki, che aveva 4 mesi, che si chiamava Peanut, che era proprio un'app per mamme. C'è ancora?
Sì.
Quindi cioè, quella mi ha salvato i primi mesi in un paese completamente nuovo per cominciare a socializzarmi un pochino.
E tu pensi che magari in America la maternità sia vissuta un po' più liberamente, nel senso che ci sono meno tabù, o la vedi a livello culturale più o meno come in Italia?
Allora, io ti posso parlare per New York, che è una realtà molto diversa dal resto dell'America.
Sì.
Diciamo che New York, come tutti diciamo, gli stati che stanno nelle coste est o ovest, che sono un pochino più progressisti e meno conservatori, sicuramente è diverso dall'Italia, cioè c'è molta più apertura, nessuno ti guarda male se lasci tuo figlio tutto il giorno al nido dalle 7 di mattina alle 6:30 di sera, anche perché qua ti danno 12 settimane di maternità, ma se sei fortunata, ma se no sono 8 settimane, quindi tu ritorni al lavoro immediatamente. Devi ritornare al lavoro immediatamente. Quindi quello stigma di non sei una brava madre perché non passi abbastanza tempo con tuo figlio non c'è, perché il sistema funziona proprio diversamente, certo. La donna lavoratrice deve tornare al lavoro. Poi ovviamente dipende da azienda a azienda, l'azienda di mio marito per esempio a lui ha dato 16 settimane di paternity leave, quindi di congedo di paternità, che nemmeno le donne in altre aziende ricevono, che è un po' un paradosso. No, c'è più apertura mentale, c'è più incoraggiamento alla donna che comunque persegue la propria carriera, non c'è questa dicotomia se sei in carriera non sei una brava madre, anzi, sei in carriera e sei madre, wow, cioè c'è un incoraggiamento e anche certo. Un riconoscimento sociale se riesci a fare quello. E quindi io dico sempre, anche quando nei miei percorsi di coaching, capisco che chi è madre e donna in Italia a volte, ecco, è diverso, perché è molto più facile per me essere me stessa, esprimermi al 100% e fare quello che voglio in un paese che è meno giudicante, senza dubbio, rispetto a una società in cui tu la puoi pensare diversamente, magari anche tuo marito, il tuo compagno la pensa diversamente, ma sei inquadrata in un sistema che però invece ha delle aspettative diverse.
Sì, assolutamente. Poi io vedo che comunque parlo dall'America, ma in generale dai paesi, non so perché, i paesi che parlano inglese sono un pochino più avanti, sembra. Comunque sono questi paesi dove le donne ultimamente, che siano coach, che siano, non so, comunque sono donne che comunque le vedi che sono molto più avanti, non so come dire, che hanno quella marcia in più, che sembra che hanno, che riescono a esprimersi molto più liberamente, quindi che riescono magari a raggiungere delle carriere importanti, ma non solo a livello nel corporate, ma proprio loro inventarsi nuove carriere, inventarsi nuovi modi di esprimersi. E questa è una cosa che mi piace moltissimo, e mi piace l'idea che poi piano piano si stia anche arrivando anche in Italia, comunque, anche se probabilmente si fa un po' più fatica, però piano piano, cioè la globalità in questo modo aiuta, no? L'essere più o meno tutti, ormai siamo tutti connessi, quindi questo può dare una mano.
Sì, io lo vedo molto forte nelle mie community, ho dei percorsi, per esempio il mio percorso di crescita personale, che è Academy, che ha quasi 90 donne dentro, che stanno lavorando su loro stesse e stanno lavorando sullo scardinare questi stereotipi, un po' riappropriarsi di valori che ritengono propri piuttosto che i valori che la società non è che gli ha imposto, cioè che tu assorbi inevitabilmente dalla società, perché poi la società non è che è il cattivo, la società è quello che è una cosa in evoluzione, sono gli individui che lo fanno.
Esatto.
No? Però già, io penso a 90 donne che fanno parte di 90 famiglie, che fanno parte di 90 comunità diverse, che sono un seme di quel tipo di cambiamento, quell'apertura a dire le cose le puoi fare diversamente. E cioè, se qualcuno ti giudica non è un problema tuo, è un problema loro, guarda che lo puoi fare anche tu, prenditi la libertà di farlo e ispirare gli altri, no? Col tuo cambiamento a fare la stessa cosa. Io adesso lavoro con donne, per cui dico donna dopo donna dopo donna, mamma dopo mamma dopo mamma, membro di un nucleo familiare, di un contesto lavorativo, di una comunità più allargata, quel cambiamento arriva e avviene. Certo. Io ho molta fiducia in quello, ci vuole tempo, probabilmente ci vorranno ancora decenni per arrivare dove dobbiamo arrivare, ma non siamo così lontane. Certo. Credo che negli ultimi 10 anni si sia fatto tantissimo progresso in questo senso, quindi come dire, sta prendendo piede, poi è un effetto moltiplicativo, no? Quindi all'inizio andava piano piano, adesso cominciano ad esserci molte più persone. Esatto. Anche perché c'è una divulgazione, yes, anche solo su Instagram, una divulgazione importante di queste tematiche, quindi ci si arriverà.
Infatti questo è il lato positivo dei social, in tutto ciò che possa esserci anche un po' di negativo, la cosa positiva è che aiuta comunque a espandere, no, la propria conoscenza e anche a spargere la voce, no? Quindi dà la possibilità a tutti, questa è una cosa molto positiva.
È molto democratico come
strumento. Sì, assolutamente sì. Allora, parliamo proprio del tuo lavoro, della tua attività. Quindi tu sei un health and high performance coach. Ci racconti un po' che significa, che cosa fai e come aiuti appunto anche noi donne nel tuo quotidiano, nel tuo lavoro, insomma.
Che cosa vuol dire? Sono in primis un health coach, nel senso che la mia carriera come coach è iniziata proprio da lì, dal desiderio che è stato poi anche il mio percorso personale, no? Partiamo sempre dalla nostra esperienza personale, poi quando vediamo quello che funziona vogliamo che anche gli altri lo facciano. Rimetterci al centro e di trovare uno spazio in cui possiamo prenderci cura di noi, intanto nella nostra salute fisica, perché il nostro corpo è lo strumento che ci porta avanti nella vita, nelle varie avventure, nel portare avanti i nostri progetti, nelle nostre relazioni, cioè tutto quello che possiamo fare lo facciamo grazie al nostro corpo. quando non abbiamo energia, non abbiamo motivazione, non abbiamo entusiasmo, e anche se abbiamo l'intenzionalità e mentalmente abbiamo chiaro quello che vogliamo realizzare, non abbiamo veramente lo strumento principale per poterlo fare. Quindi cura della propria salute fisica, proprio in termini di movimento, di quello che metti nel tuo corpo, quindi grande consapevolezza in quel senso, di riposo, di quindi non andare in burnout, perché dobbiamo sempre fare, dimostrare. Creare spazio proprio anche per le cose che ci fanno stare bene, qualsiasi queste siano, perché sono soggettive, però ci sono alcune cose che valgono per tutti, cioè dobbiamo prenderci cura del nostro corpo, dobbiamo mangiare bene, dobbiamo muoverci, dobbiamo dormire, queste sono proprio l'ABC e sono le fondamenta, quindi da lì si parte. E sono una high performance coach perché high performance significa alta performanza, no? Non perché dobbiamo fare chissà quanto, ma high performance significa per me riuscire a raggiungere tutti i nostri obiettivi, quindi espanderci al massimo per raggiungere il nostro potenziale mentre manteniamo in equilibrio la nostra salute e le nostre relazioni. Perché una vita non è fatta solo di obiettivi e di realizzazione in questo senso, ma abbiamo bisogno di un equilibrio a 360 gradi. Non possiamo essere high performers anche professionalmente se non ci prendiamo cura della nostra salute fisica e mentale, e se non abbiamo relazioni a supporto e quella connessione che è un bisogno così fondamentale e primordiale per noi, che ci aiuti, no? In quel percorso poi anche di crescita personale o professionale. Quindi come coach aiuto proprio le donne con cui lavoro ad acquisire in primis chiarezza di quello che desiderano e poi andare a identificare quelle che sono le credenze limitanti, i pensieri sabotanti, le abitudini sabotanti che hanno, quindi quello che nella loro vita in quel momento che non gli permette di creare quella visione di loro stesse che vorrebbero, e poi li aiuto a creare quello spazio che serve loro per implementare il nuovo, cioè portarsi dietro quello che serve, ma implementare il nuovo che serve per raggiungere quello che veramente vogliono. E a volte questo significa scardinare, tantissimo nel nostro mondo interiore, ma tanto anche nel mondo esteriore, nelle circostanze che ci riguardano, quindi transizioni professionali, relazioni che cambiano, ci si sposta, non è sempre il caso, non è sempre così drastico, però a volte la consapevolezza ci porta anche lì. L'approccio è molto sostenibile, sostenibilità è una parola che è proprio uno dei valori di Healthy Busy Life, che è il mio business, è quello di creare cambiamento in maniera sostenibile, cioè dobbiamo continuare a espandere la nostra zona di comfort e coltivare il coraggio per fare cose nuove che ci fanno crescere, ma dobbiamo farlo a un ritmo che possiamo sostenere, perché non vogliamo crescita adesso e poi ci spaventiamo così tanto che ci fermiamo lì, ma vogliamo certo. Una crescita che sia costante, che ci porti progresso costante nella nostra vita e che ci permetta anche di goderci quel percorso, perché la nostra vita è fatta di quei momenti lì. Se andiamo sempre al risultato e poi ci abbiamo un blur, cioè non ci siamo manco resi conto di quello che è successo in quel periodo di tempo per raggiungere quel risultato, ha veramente poco senso.
Certo, poi è bello anche godersi, no? Il percorso, come dici tu, no? È proprio bello l'imparare al godersi il cambiamento.
E la vita è questa, no?
Sì.
La vita è progresso costante, la vita è cambiamento costante, poi o vai in cambiamento negativo, vai indietro quando non è intenzionale, oppure è positivo quando lo fai intenzionalmente e lo porti nella direzione che tu vuoi. Ma cioè, quello che porta significato è esattamente quello, non certo. Gli obiettivi che arriviamo, che mettiamo, ok, questo l'ho fatto.
Esatto.
Anche lavorare per quegli obiettivi.
Poi quando ti ritrovi magari davvero a raggiungere quell'obiettivo perché sei super motivato, eccetera, poi ti ritrovi lì e dici,
oppure... No, perché non... ne hai bisogno di un altro e poi
esatto,
di un altro.
Oppure, ma sì, ok, però non è che era proprio quello che volevo, non lo so, sai, però e giustamente mi dici tu, l'importante è una crescita costante, sostenibile, il godersi proprio, perché effettivamente la vita, il nostro viaggio è la nostra vita, quindi...
Guarda, ti faccio un esempio, anzi due. Uno sulla maternità, dato che comunque è il vostro topic chiave.
Esatto.
È uno professionale. Cioè, non sai quante delle mie clienti ho trovato in burnout completo, che si sono assolutamente annullate da tutti i punti di vista per ottenere la promozione. Sono arrivate a quella promozione? Sì. Infelici completamente. Irrealizzate, svuotate della serie... Cioè... perché ho fatto questo? Qual è il punto? Qual è l'obiettivo? Cioè, qual è lo scopo di tutto questo? Quando invece noi possiamo, tra l'altro, quello che noi pensiamo, che è una credenza limitante, è che quella promozione non la possiamo ottenere se non facciamo, a meno che non facciamo così, a meno che non ci spacchiamo, non abbiamo boundaries, limiti, ci facciamo risucchiare, tutto risucchiabile. Quando invece noi possiamo raggiungere quella promozione in un altro modo, allo stessa velocità, se non anche più velocemente, facendo le cose diversamente, proteggendo appunto anche il nostro self-care, la nostra salute, le nostre relazioni, ma facendo le cose con grande self-love, quindi amore per noi stesse e con leadership, no, nella nostra vita. Oppure nella maternità, non sei la mamma, l'obiettivo è essere la mamma del secolo e veramente togli tutto, annulli tutto intorno a te, per esserci sempre e comunque, quando a volte non è nemmeno l'obiettivo migliore necessariamente, perché i nostri figli hanno bisogno anche di poter creare l'indipendenza che serve loro per vivere la vita, no? Quindi non che ci sia niente di male assolutamente di essere, anzi, cioè l'obiettivo è essere una madre presente, ma cosa significa essere presente? Non significa essere lì 24 ore su 24 e non creare spazio per te affatto. Per me, per esempio, significa esserci per i miei figli, ma dopo che ho fatto workout e loro vedono che faccio workout, dopo essermi presa lo spazio per studiare, loro vedono che io studio, perché io voglio dare loro l'esempio di questo lo puoi fare. Se tu hai bisogno di spazi per te nella tua vita, dovresti essere in grado di prenderteli. Poi io vengo da te ricaricata e sono con te, sono engaged, voglio passare tempo con te, sono felice, realizzata, quell'energia te la trasmetto, invece di essere lì stanca, frustrata e a trascinarci, no, nelle nostre giornate.
Esatto, sì, assolutamente. E poi comunque, come dici tu, i tuoi figli vedono quello che tu fai, tu dai l'esempio e loro imparano dal tuo esempio, quindi anche le tue bambine sapranno che, cioè, questo è anche un modo piano piano per noi per iniziare a cambiare questo, il dialogo che abbiamo, no? Noi donne dobbiamo essere mamme perfette, no, non è vero, cioè, a parte che la perfezione è molto soggettiva, non esiste, però dobbiamo prenderci cura di noi per poter prenderci cura di un altro essere umano. Quindi ovviamente tu dando l'esempio di mamma, io lavoro, mamma, io faccio, mi prendo cura della mia mente, mi prendo cura del mio corpo, loro cresceranno con questa consapevolezza che questo è quello che poi porteranno nella vita, no? Quindi è fondamentale, invece di vedere una mamma triste, perché poi lo percepiscono, anche se tu fai finta di stare bene, ma si vede, i bambini sanno che non stai bene, che non sei comunque al 100%. Infatti era una domanda che volevo chiederti, tu non lavori solo ed esclusivamente con mamme, vero?
No, lavoro con donne che vanno dai più o meno 30 fino ai 55 anni, questo più o meno è il range, la maggior parte sono mamme, potrei dire, adesso non ho i numeri, sono così a occhio, ma probabilmente un 85% sono mamme. Alcune lo saranno, ma sono ancora giovani, nel senso che stanno in un'altra fase della loro vita, nei loro primi 30 anni, quindi ancora non hanno fatto una famiglia. Alcune non ce li hanno e non li avranno mai, quindi lavoro a 360 gradi con la donna. Però la maggior parte sono mamme, ti dirò di più, la maggior parte arriva da me proprio per quel motivo lì, perché la maternità è un evento talmente traumatico per quanto è positivo della nostra vita, cioè ci scombina tutto, cioè mette in discussione chi siamo, la nostra identità, ci costringe, no, a livello di tempo e di energie, quindi ci riporta a rivisitare tantissime cose. E quindi la donna dopo la maternità si sente spesso persa, ma in realtà io vivo quella, dico sempre, quella transizione è una delle opportunità più grandi che abbiamo, perché è l'occasione che abbiamo per fare reset e per dire, no, un po' come quando facciamo decluttering, togliamo tutto e adesso scelgo quello che voglio e le altre cose le butto. Invece no, prima di quello noi andiamo avanti un po' per inerzia la nostra vita, ci andiamo avanti in progressione a quello che siamo state. Invece abbiamo l'opportunità grandissima di reinventarci, anche come donne, no? Non soltanto professionalmente, grazie alla maternità. Quindi molte vengono da me e hanno voglia di ricominciare a lavorare su loro stesse, per capire chi sono, ma anche perché ovviamente essere madre è anche una missione, e quello che dicevamo prima, vuoi dare un buon esempio, puoi essere un buon esempio per i tuoi figli e non puoi non esserlo se non diventi la migliore versione di te stessa.
Poi è bellissimo perché io ho scoperto da poco la parola matrescenza, matrescence, e mi ha aperto un mondo perché mi ha fatto capire veramente che un passaggio proprio il nostro, quello di da donna a mamma. Il problema è che poi ci dimentichiamo che siamo ancora donne, una volta che uno diventa mamma ci si dimentica proprio di essere una donna. Però, proprio come dici tu, è un passaggio in cui riscopriamo un nuovo, cioè tutto un nuovo mondo. E abbiamo anche, come appunto dicevi, la possibilità di risettare, dire ok, adesso ricomincio da capo, faccio quello che va bene a me. Invece no, molte di noi, me compresa, no? Andavamo avanti, devo essere una brava mamma, devo essere una brava mamma, devo tener duro, non mollare, quando poi, prima o poi, si molla e si molla
Sì.
male.
Quello che non ci rendiamo conto è che in realtà la persona che siamo, in realtà finché non facciamo un percorso di crescita e di consapevolezza, poi che sia la maternità, indurlo o sia qualcos'altro, però chi siamo fino a quel momento, noi non ci rendiamo conto che non siamo veramente noi. Siamo l'involucro e all'interno ci sono tutta una serie di cose che noi abbiamo assorbito dal nostro ambiente familiare, scolastico, della società più in generale. E non abbiamo scelto niente di quello che siamo finché non facciamo un percorso di consapevolezza. È quello che è arrivato, no? È un po' quello che è capitato, trovato dentro casa. Questo è. Quando facciamo quel percorso, spesso proprio mossi dalla maternità, in realtà è lì che appunto abbiamo la possibilità, dobbiamo fare quel decluttering, dobbiamo scegliere. Non possiamo quindi avere l'aspettativa, tu dici no, ci dimentichiamo di essere donne, però non dobbiamo avere l'aspettativa di essere chi eravamo prima, perché non saremo chi eravamo prima.
No,
Dobbiamo
assolutamente no.
vederla come l'opportunità di espanderci, cioè la maternità aggiunge qualcosa a noi, non toglie cose a noi, cioè poi siamo
Certo.
noi espanse, soprattutto se poi rifacciamo quel percorso di creo spazio e tolgo quello che non serve più e tengo quello che mi serve in termini di valori, quello che credo veramente. Non credo che una mamma, cioè credenze limitanti di una madre. Non posso prendermi tempo per me, devo essere sempre disponibile per i miei bambini, cioè se non devo portarli io necessariamente all'attività scolastica, devo andare io a prendere a scuola perché altrimenti chissà cosa penseranno gli altri, oppure perché altrimenti abbiamo paura di perdere quella relazione con i nostri figli invece di delegare magari quella cosa a una babysitter o a nostro marito, per esempio. Sono tante credenze che non ci permettono che ci costringono poi alla fine, nel senso che non ci danno lo spazio per espanderci, quindi la viviamo come restrizione perché la viviamo come restrizione. Se invece noi la viviamo come un'opportunità per espanderci, allora diventa veramente tale, è una grandissima crescita, una grandissima opportunità.
Esatto, sì, bellissimo. Sì, non potevi dirlo meglio. Quindi noi con questo podcast vogliamo proprio far questo, aiutare quelle donne che in qualche modo hanno bisogno di in qualche modo ricapire un po' la loro strada, capire che cosa vogliono fare, capire chi sono, capire, no? E soprattutto dire che va bene, qualsiasi cosa scegliamo di fare, come scegliamo di vivere la nostra vita e la nostra dipende da noi, dalla nostra decisione, giusto? Allora, una domanda che volevo chiederti: 5 consigli, diciamo 5, ma poi vedi tu quanti vuoi
Quanti ne
darne,
vengono?
5, 10, 15 o 2. Per queste donne, parliamo di mamme, dai, perché noi siamo qua nel nostro podcast di maternità, per far sì che queste donne possano vivere una vita equilibrata, una vita sana e di high performer.
Allora, provo a essere concisa perché sennò riparte il pippone e già ho parlato abbastanza.
No, no, va benissimo, va benissimo. Puoi parlare quanto vuoi, non c'è limite.
Concedetevi, consiglio numero uno è concedetevi di chiedervi che cosa volete veramente e siate oneste con voi stesse, anche se sono cose che pensate di non poter ottenere, sono cose che pensate di non meritarvi, perché a volte è quello che crediamo, se sono cose che vi spaventerebbe affrontare, cioè costruire, siate comunque oneste con voi stesse perché quella consapevolezza intanto dobbiamo darcela noi stesse, non vogliamo vivere una vita di bugie, vogliamo vivere una vita in cui quantomeno sappiamo quello che vorremmo, se ci fossero le condizioni, se ci fossero le possibilità, perché poi quelle le possiamo andare a creare, le condizioni, le possibilità. chiarezza, prendersi chiarezza di quelli che sono i propri bisogni, quindi non soltanto i desideri, ma i propri bisogni, e imparare a comunicarli. Nessuno ci legge nel pensiero, nessuno sa quello di cui abbiamo bisogno, nemmeno le persone che vivono con noi, nemmeno i nostri partner, non lo sanno, perché loro hanno il loro mondo interiore di cui preoccuparsi, sta a noi ed è nostra responsabilità comunicarglielo. A volte ci arrabbiamo e siamo risentite con le persone vicine a noi perché non fanno cose di cui abbiamo bisogno, ma se loro non lo sanno, la responsabilità è la nostra. Quindi chiarezza dei bisogni e comunicare questi bisogni. E tre, direi, coltivare il coraggio per mettere in discussione le cose come sono sempre state fatte. Cioè, scegliamo quello che funziona per noi e come funziona per noi. Potrei fare esempi infiniti. Quello che gli altri, il giudizio, la critica che gli altri possono avere è un riflesso della loro paura, della loro insicurezza. Noi abbiamo bisogno di la litera nostra ed è solo una, e non voglio dire cose retoriche, ma è così. Non è che abbiamo tutto sto tempo. Cioè, cerchiamo di veramente scegliere, mettendo in discussione le cose come sono sempre state fatte, ricostruire nel modo che va bene per noi. E questo mi porta al numero 4, che me sto inventando braccio adesso, però non c'è un modo giusto di fare le cose, e non c'è un modo giusto di vivere la nostra vita, e non c'è un'unica definizione di successo. Nel senso che quello, possiamo decidere noi che cos'è successo per noi, e può essere avere una carriera e passare 80% del tempo nella nostra carriera anche se abbiamo figli, può essere stare a casa con i nostri figli 80% del tempo e non avere una carriera, può essere miliardari, può essere vivere in una casa in campagna dove siamo autosostenibili e facciamo il nostro giardino. Ecco, cioè qualsiasi cosa va bene, è la tua idea di successo, coltivala, chiariscila e poi lavora per ottenerla. Quello che è successo per me non è successo per te, e va bene, non c'è un solo modo di poterlo realizzare. E direi il quinto, poi mi fermo qui, è sii vulnerabile. E questo significa non aver paura di sbagliare, ma tenta, non aver paura di comunicare le tue emozioni alle persone intorno a te e anche ai tuoi figli, non farti vedere sempre indistruttibile, perché non lo siamo, siamo umane, anzi la forza sta proprio nel aprirsi e mostrare anche agli altri che possiamo essere vulnerabili e non deboli, perché è assolutamente non segno di debolezza, e quello crea veramente, porta tantissima connessione nella nostra vita, connessioni veramente profonde che ci nutrono e che poi sono un supporto per tutto il resto.
Bellissimo, direi che sono ottimi, ottimi consigli. Infatti la vulnerabilità è bellissima, è famosa Brené Brown che racconta, sì, appunto, di vulnerabilità, che invece di vederla come una debolezza è proprio l'opposto, è proprio essere coraggiosi, proprio perché uno riesce a mettersi a nudo, quindi è un ottimo consiglio. Poi prima, anche quando parlavi delle donne che volevano raggiungere una carriera a tutti i costi, una volta arrivate non erano felici, anche questo è un segno del spesso si rincorre una carriera perché comunque bisogna, e questa è la nostra idea di arrivare da qualche parte, ma non è detto che sia questo, come dicevi tu, cioè il successo che va bene per ognuno di noi. Quindi ci sono, esatto, persone che per forza devono raggiungere una carriera perché è così, soprattutto nei corporate, una volta che entri devi andare su, ma non è detto che tutti vogliamo arrivare allo stesso punto, quindi effettivamente dobbiamo essere molto molto onesti, perché è vero, la vita è la nostra, è una, non si sa quanto durerà questa vita, speriamo più a lungo possibile.
No, assolutamente, cioè quello del successo personale è importante perché guida un po' anche le nostre scelte, perché se noi pensiamo che dobbiamo raggiungere certi obiettivi per avere successo agli occhi degli altri e cerchiamo quella validazione esterna, sicuramente faremo scelte che non sono autentiche, che non sono nostre, però nemmeno, cioè, per esempio, posso fare il mio esempio personale, dico sempre, per me è molto più facile lavorare che essere mamma, e se fosse per me io lavorerei al mio business, dopo essermi presa cura di me l'80-90% delle volte, ma per tanti anni mi sono sentita una cattiva mamma per pensare questo, e poi ho detto no, è semplicemente che sono una persona entusiasta, ho trovato la mia missione, ho trovato un modo di esprimere, di creare impatto, ed è qualcosa che mi piace profondamente. mi piacciono profondamente anche i miei figli, assolutamente sì, ma le relazioni sono la cosa più difficile di questo mondo, a partire da quella che noi abbiamo con loro. E io la vivo con grande, come una grande sfida positiva, anche per migliorarmi. Però ecco, non devo raccontare che è facile, non devo raccontare che mi piace sempre e non devo raccontare che il lavoro non è importante, perché altrimenti non sono una brava madre, perché non sarei sincera e non sarei onesta.
Assolutamente no, sì, perfetto. Sì, sì, no, ma è così, bravissima. Cioè comunque, non, alla fine dobbiamo essere onesti con noi stessi, alla fine della nostra giornata, dobbiamo fare quello che ci fa stare bene noi. Ed effettivamente essere madri è un lavoro faticoso, quindi richiede tanta energia, quindi è importante fare quello che ci fa stare bene noi, indipendentemente da quello che c'è fuori. Francesca, vuoi aggiungere qualcos'altro? Hai voglia di dire qualcosa alle nostre ascoltatrici?
Beh, io direi che ho condiviso abbastanza.
Ok, benissimo. Comunque, adesso ti lascio dire dove ti possiamo trovare, quindi se qualcuna delle ragazze che ci ascolta vuole comunque approfondire, mettersi in contatto con te, può farlo direttamente.
Allora, mi trovate su Instagram con l'account Healthy Busy Life, tutto attaccato, healthy come insano, busy come impegnato e life è la vita. Che è il nome del mio business e del mio progetto. Mi trovate su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast con il mio podcast Healthy Busy Life, quindi stesso nome, e il mio sito, dove avete un po' un'idea di quello che faccio, come posso lavorare con voi, è www.francescadean.it, Dean scritto Deane, perché il cognome americano di mio marito, e niente. Penso che questi sono i canali principali.
Perfetto, comunque noi mettiamo sempre le note nell'episodio, quindi ci sarà anche il link della tua pagina. Ti ringrazio moltissimo, grazie davvero.
Grazie a te, è stata una bella chiacchierata.
Sì, assolutamente, ci siamo riempiti di un sacco di informazioni molto, molto preziose. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e alla prossima. Ciao!
Grazie per aver ascoltato SOS Mamma.
Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate.
Seguici su Instagram, dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda.
E ricordati che la mamma perfetta non esiste.
Ma tu sei perfetta per i tuoi figli.
Alla prossima puntata!